Allora, grazie Presidente, grazie della vostra presenza. Io procederei senza soffermarmi troppo sull'orientamento generale, perché si capirà strada facendo con le illustrazioni che cosa oggi comincia, che cosa pensiamo di fare assieme e che cosa vi proponiamo di fare assieme. Se mi mandi la slide successiva, ecco. Noi oggi siamo in una seduta iniziale, il primo punto che trovate in questa slide, in cui cerchiamo di iniziare un percorso che porterà l'assessorato in tutti e 15, dico che mi devo mettere più vicino, non mi sentite? Mi sentite così? Meglio? Adesso sì. Cominciamo oggi un viaggio che porterà, attraverserà tutti e 15 i municipi, con una prima iniziativa come quella di questa sera, di tipo illustrativo, informativo, e alla fine di questo percorso, di questi 15 incontri, che è previsto, come sta scritto nella linea del tempo che vedete sotto, che noi pensiamo di finire tra ottobre, novembre di quest'anno, ci lasceremo un po' di tempo, di un paio di mesi, per arrivare a gennaio del prossimo anno, del 2015, a fare una conferenza urbanistica cittadina. Per organizzare questo evento finale, invece di metterci al tavolo e fare il solito congresso, il solito convegno, chiamando illustri pensatori a riflettere sulla città di Roma, abbiamo pensato di anticipare invece un viaggio dentro la città a partire dalle diverse realtà, e per noi le diverse realtà istituzionalmente competenti su questo sono i diversi municipi. Oggi e domani sono i primi due incontri. Non si sente proprio, provo a mettermelo così. Oggi e domani sono i nostri primi due appuntamenti, servono anche per rodare questa macchina, che come immaginate è una macchina complessa, perché abbiamo un'ambizione, quella di riuscire ad arrivare il prossimo anno, nel 2015, ad avere un dibattito nella città su quello che sono le scelte urbanistiche future di Roma. Giustamente diceva prima il Presidente, sono 20 anni, 1993 dei primi programmi, però sono 10 anni dalla prima adozione del piano regolatore generale, era il 2003, e da qui alla scadenza di mandato del 2018 siamo a 15 anni dal piano regolatore generale. Il 2020 è il 150° anniversario di Roma Capitale. Noi vorremmo costruire nei prossimi anni uno sguardo, un prospettico su quello che dovrebbe essere Roma del futuro, perché pensiamo che Roma non può arrivare nel 2018, nel 2020, con le idee che sono state formulate nella metà degli anni 90, quando il mondo e anche la realtà economica, sociale della città era completamente diversa. Per farlo non crediamo di avere la ricetta da mettere sul tavolo, ma pensiamo di cominciare a fare questo viaggio intanto nei diversi municipi. Come pensiamo di organizzare questo viaggio? Vedete, la prima cosa è oggi, un incontro pubblico dove sostanzialmente parla l'assessorato. Vi facciamo vedere un po' di elaborazioni che abbiamo fatto sul municipio, inquadrandolo anche in un tema un po' più generale di quello che è la città. Poi abbiamo una cosa che abbiamo chiamato la costruzione della carta dei valori del municipio. Questo è l'aspetto che noi invece demandiamo sostanzialmente al municipio, lo guideremo anche noi, lo assisteremo anche noi. Noi, a conclusione di questo incontro di questa sera, ci sarà un banchetto alla fine di questa sala in cui chiediamo l'adesione di uno o due membri per ogni associazione, per ogni comitato, anche singoli cittadini, che sono intenzionati a lavorare nei prossimi due mesi in 3, 4, 5 incontri che avranno un orientamento tematico. Questi 4-5 incontri di quella che possiamo chiamare un'assemblea della partecipazione saranno gestiti dal personale di Risorse per Roma e hanno l'obiettivo di costruire questa cosa che abbiamo chiamato la carta dei valori. Nel dettaglio poi ci entreremo di che cos'è la carta dei valori. Per noi la carta dei valori essenzialmente è un documento fatto di due parti essenziali. Una seconda parte, cominciamo da questa, che raccoglie la progettualità che viene dal territorio. Siamo convinti che in questi anni i territori hanno avuto, sono entrati in campo, sono scesi in campo per vari motivi, chi contro qualcosa, chi a favore di qualcosa, però si è costruita una conoscenza diffusa che noi vorremmo raccogliere, quindi ci sarà una parte di schedatura di tutta la progettazione che viene sul territorio, è semplicemente una compilazione, se volete. La prima parte ci interessa in qualche modo un po' di più, è la parte prospettica che chiediamo alle persone che lavoreranno in questi gruppi e che penso che debba essere poi fatta propria dall'amministrazione municipale. Quello che chiediamo quando parliamo di carta dei valori, chiediamo di individuare quali sono le cose che hanno, come dire, un valore imprescindibile per questo territorio. Secondo lo schema che abbiamo messo nel nostro programma elettorale, che ormai è diventato il programma di mandato, è quello su cui stiamo lavorando. Che cos'è in questo territorio la rigenerazione, cosa può essere, quali possono essere i luoghi dove principalmente si può fare questa operazione di trasformazione. Ci interessa guardare in prospettiva, non ci interessa raccogliere, quello lo facciamo quotidianamente, sappiamo benissimo tutta una serie di problemi, di questioni che esistono su quest'area e dove siamo impegnati a orientare le scelte quotidiane. Ci interessa guardare in qualche modo un pochino più in avanti, in prospettiva. Questo è l'impegno che ci siamo dati. Quella che alla fine di questo percorso noi riceveremo da ogni municipio questa carta dei valori composta da queste due parti, che per noi costituirà, tutti e 15 questi documenti costituiranno la base di lavoro che tra novembre, dicembre e gennaio tireremo fuori quelli che secondo noi sono i temi importanti e anche i luoghi e anche le aspettative che la città ha e che metteremo in discussione nella conferenza urbanistica che faremo a gennaio, febbraio del prossimo anno, in modo tale che la conferenza urbanistica cittadina abbia radici profonde in questo viaggio che abbiamo fatto dentro la città e non diventi esclusivamente una passerella di argomento di temi elitari importanti, ma che comunque non hanno un radicamento nel territorio. Quindi quello di questa sera non è un incontro sui mali o i benefici di questo territorio, è un percorso che comincia e che ha questo obiettivo. Ci interessa coinvolgere le associazioni, i comitati, le persone singole sulla base di questo percorso. Nel nostro sito, nel sito dell'assessorato, ci sarà di volta in volta, questi documenti che adesso vediamo stasera verranno rimessi sul sito dell'assessorato in corrispondenza del municipio terzo, chiunque può andare a scaricare questi materiali e chiunque può chiedere di partecipare, non solo quelli che sono qui oggi. Dicevamo prima col Presidente, noi oggi raccoglieremo le adesioni, ma diamo una settimana di tempo, lunedì 12 si chiude questa settimana. Al municipio arriveranno gli ulteriori segnalazioni di soggetti, di persone che vogliono partecipare, dopodiché Risorse per Roma convocherà la prima riunione e nella prima riunione si stabilirà il calendario delle riunioni successive e dei temi su cui si intende lavorare. Alla fine di questi 60 giorni, di questi due mesi, quindi comunque prima dell'estate, questo municipio, insieme ad altri percorsi che si svolgono in parallelo, avrà concluso questo lavoro. Qualcuno invece sarà concluso a settembre, ottobre massimo noi questa operazione in tutti e 15 municipi l'abbiamo conclusa. Questo è quello che oggi cominciamo. È importante che ci chiariamo quali sono il percorso che stiamo facendo, proprio perché così ci allineiamo rispetto alle aspettative che voi avete, ma anche rispetto alle aspettative di quello che noi ci aspettiamo da questo percorso. Questo è quello che succederà oggi. Ci sarà una prima presentazione da parte dell'assessorato, un piccolo intervento di Risorse per Roma sugli aspetti proprio organizzativi però di questa fase che è importante, perché ripeto, non si chiude oggi. Noi vorremmo costruire questi 4-5 incontri, quelli che si decideranno in questi 60 giorni, in maniera il più possibile condivisa, perché questo è quello che verrà fuori. Il documento deve essere in qualche modo rappresentativo di una serie di questioni che emergono dal municipio. Possiamo andare avanti, quindi adesso passerei alla brevissimo profilo di alcune cose, diciamo, di carattere meramente ricognitivo e informativo che pensiamo di mettere a disposizione. Una breve descrizione sul profilo territoriale del municipio, dove siamo, cominciamo a collocare alcuni numeri. Questo è un altro degli aspetti che io in questi mesi ho compreso che è fondamentale. Molto in passato la simmetria di informazione ha generato ovviamente una sfiducia anche da parte degli abitanti nei confronti dei cittadini, nei confronti di quello che l'amministrazione faceva. Un compito che ci dobbiamo dare tutti insieme è di riallineare le informazioni che abbiamo. massima trasparenza e massimo travaso di informazioni da parte nostra, dell'amministrazione, da parte vostra. Stato di attuazione del PRG e alcune elementi, diciamo, di carattere prospettico su quello che noi stiamo facendo, non in questo municipio, ma in generale come amministrazione, sul tema che abbiamo inserito nel programma di mandato, quello della strategia della rigenerazione urbana. Andiamo ad alcuni elementi, diciamo, più di riferimento di informazione sul tema generale del piano regolatore generale. Mi piaceva cominciare da questa citazione che vedete qui, presa di recente da un libro che è uscito proprio in questi giorni, un autore parigino, che fa questa fotografia di Roma. Noi sappiamo benissimo che il patrimonio culturale e la storia della città sono un aspetto importante del nostro bagaglio culturale, però mi sembrava interessante cogliere questo aspetto, cioè che in realtà nel caso di Roma questa storia non è una storia organica che si sviluppa in maniera omogenea sulla città, ma sembra, come dice la citazione, una successione di eventi quasi separati l'uno dall'altro. Non abbiamo la sensazione che la città sia un po' slabbrata, come dire, sia scoordinata e disorganica. Io però al buio non ci vedo, sono diventato cieco, quindi non riesco a leggere i numeri se non c'è un po' di luce, magari un pochino di luce in più, tanto le slide si leggono, se no li devo leggere in piedi, forse magari li metto in piedi. Allora, questo giusto per ricordarci. Giusto per ricordarci da dove veniamo, 1993, sono passati 20 anni, l'adozione della prima... Com'è? Bene, magari qualcuno, magari sì. 93, l'adozione della variante, l'adozione del piano delle certezze, e poi la prima adozione del nuovo piano regolatore generale, che viene approvato definitivamente nel 2008. Questa è un po' la storia che ci sta alle spalle del piano regolatore generale. 11 anni dal 2003, però la storia, diciamo, di gestazione del piano è già un po' più vecchia di questi 11 anni. Alcuni dati che riguardano Roma, scusa Mauro, vai pure avanti. Ecco, vediamo alcuni dati che riguardano questi anni e come sono cambiate. La popolazione, come vedete, sostanzialmente negli ultimi 30 anni è stabile, da 2.781 a 2.617, leggermente cresciuta rispetto al 2001, questi sono gli ultimi dati del censimento Istat. Però mi sembra importante la terza riga, se mi consentite, numero di anziani per ogni bambino, 0,9, nel 71 siamo a 4 nel 2001, cioè 4 anziani per ogni bambino, quando 30 anni fa ce n'erano, 40 anni fa ce n'erano meno di 1. Il numero di componenti per famiglia da 3 a 3 a 2,2, e guardate questa riga sotto sulle famiglie, il numero delle famiglie da 826.000 nel 71 siamo quasi a 1.200.000 famiglie. Perché dico questi dati? Perché ci dobbiamo dare delle informazioni reciproche, no? Un'altra delle cose che circolano nella città è che, siccome la popolazione è stabile, non abbiamo più bisogno di case. Questi dati ci dicono invece che noi abbiamo bisogno di case. Abbiamo un bisogno importante di case, perché le case sono non in base alla popolazione ma in base alle famiglie, una famiglia, una casa. Quindi se nel 71 ci bastavano 827.000 case, oggi, anche se la popolazione è calata, abbiamo 400.000 case in più come fabbisogno, perché abbiamo 400.000 famiglie in più. Sono famiglie più piccole. Vedete, se voi guardate il numero, le famiglie unipersonali, quelle composte da una sola persona, erano l'11%, siamo quasi al 40% nel 2011. Cioè il quadro complessivo della città, della struttura demografica, come dicono quelli che se ne intendono, è profondamente cambiato. Noi abbiamo un bisogno di case, ma di case particolari, non di case come quelle che si costruiscono. Abbiamo un bisogno di case più piccole, di case dove vive la persona, una persona vive da sola. Una persona che abita da sola ha bisogno di avere la città intorno, non può andare a vivere in campagna, perché usa la città e i servizi che gli stanno intorno. Alcune dati sulle abitazioni e sulla proprietà e l'affitto. La cosa importante sono i 239.500 famiglie che abitano in affitto, questo perché è vero che molti italiani hanno la casa in proprietà, ma nelle grandi città come Roma la quota dell'affitto incide in maniera sostanziale. E guardate che molti di quelli che hanno anche la casa in proprietà, che sono 813.000, lì bisogna metterci almeno un 15-20% di famiglie che paga un mutuo. Quindi in realtà quelle famiglie romane che sborsano il 40% medio del loro reddito per la casa, se non il 50%, sono quei 213.000 che pagano, 240.000 che pagano l'affitto, più forse altrettanti o 300.000 di quelli che sono, diciamo, in proprietà, che però ogni mese pagano il mutuo. Quindi abbiamo un buon 40-50% delle famiglie romane che dedica il 40% del proprio reddito per mantenere la casa, o perché è in affitto o perché sta pagando un mutuo. Altro dato importante di scenario: saldo naturale e saldo migratorio. Il saldo naturale è una cosa semplice, la differenza tra i nati vivi e i morti. Come vedete, i morti sono maggiori dei vivi, perché nel 2012 il dato del saldo naturale è profondamente negativo ed è già dal 2005, 2007, 2009, 2010, 2011 e 2012 che la differenza tra i nati vivi e i morti è a favore dei morti. Quindi se noi stessimo solo rispetto al dato della popolazione, diciamo così, del saldo naturale, Roma avrebbe un calo più consistente di quello che abbiamo registrato. Quello che invece ci consente di avere o di mantenere la popolazione attuale, come vedete, è il saldo migratorio, cioè la differenza tra quelli che se ne vanno da Roma e quelli che vengono a Roma, cioè gli immigrati dall'esterno, non solo quelli stranieri ma anche quelli che vengono da altre città. Per esempio c'è un travaso abbastanza consistente da alcune zone del sud. Andiamo avanti. Alcune ricadute di queste brevissime informazioni di scenario, che appunto, come dicevamo, la stabilità della popolazione non vuol dire che non c'è una domanda di abitazione e di servizi, vuol dire che muta la natura della domanda delle abitazioni e dei servizi, e questo lo dobbiamo guardare veramente in prospettiva. A una città che si sta invecchiando non è un problema, può essere anche un'opportunità se noi cominciamo a pensare a questa città che si sta invecchiando, non semplicemente come un elemento, diciamo, di per sé negativo. Crescita delle famiglie, un boom delle famiglie unipersonali, non l'ho citato prima, se volete forse qualcuno di voi l'ha letto, però se io, mi capita spesso, lo possiamo fare anche qua questo esercizio: quante sono in percentuale, fatte 100, le famiglie composte da madre, padre e figli, secondo voi, in percentuale a Roma quante sono? Com'è? Un po' troppo pessimista. Qualcun altro ha un dato? Com'è? Quindi? No, non è così. No, che quelle sono quelle unipersonali. Le famiglie che sono, diciamo, famiglia tradizionale, madre, padre e figli, sono il 24,7% a Roma, cioè sono la minoranza. Nella città di Roma? No, questi sono dati su Roma. Il 24,7%, cioè sono una minoranza. Noi costruiamo case per una composizione, diciamo, tipologia familiare che è minoranza in questa città, mentre abbiamo il 39% di famiglie che sono composte da una sola persona. Poi abbiamo le famiglie composte da un genitore e da minorenni o da figli, ma un genitore solo, e poi abbiamo diciamo, le coppie senza figli, essenzialmente formate per, diciamo, maggiormente da anziani. Cioè abbiamo una struttura demografica completamente diversa rispetto a quella in cui è stato pensato, diciamo, il piano regolatore. Andiamo avanti. Un'altra cosa, questo è semplicemente una rappresentazione sulla città di queste differenze che lì erano in dati complessivi, no? Perché Roma è una città molto diversa, i diversi municipi ci danno anche questa, non tutto, no? Non, è una città non solo disorganica dal punto di vista fisico, ma anche molto differenziata dal punto di vista sociale. Per esempio il rapporto tra anziani è 4,9 anziani per ogni bambino in alcune aree del centro storico, ovviamente nel primo municipio. Queste sono ancora le mappe del vecchio municipio, perché non sono stati aggiornati i dati con i nuovi municipi, però nel primo municipio, diciamo quello precedente, nel secondo, nel diciassettesimo erano la percentuale di anziani è quasi 5 anziani per ogni giovane, completamente diverso da quello che, non so, era l'ex tredicesimo o l'ex dodicesimo, sono i colori verdi, in cui invece c'è una popolazione molto più, un rapporto tra anziani e giovani molto più equilibrato. La stessa cosa vale per la popolazione straniera, la presenza percentuale degli stranieri sulla popolazione è del 20%, sono i municipi, quelli in colore fucsia, contro l'8% in altri, per esempio nel terzo, l'ex quarto municipio è uno di quelli che ha una presenza di immigrati, se confrontata rispetto agli altri municipi del comune, dell'8%, che è addirittura quasi la metà rispetto a quelli di alcuni municipi, soprattutto quelli verso est. Andiamo avanti. Altro dato di scenario che sembra importante, se mi seguite, quanti sono gli abitanti che abitano fuori dal raccordo anulare? Erano il 18% nel 98, quindi quando già si pensava al piano regolatore generale, nel 93, mentre si stava facendo il piano regolatore generale, erano il 26% nel 2012, le proiezioni fatte sulle previsioni di piano regolatore generale, quindi il piano regolatore vigente, ci dicono che il 30% della popolazione di Roma sarà essenzialmente, viverà fuori dal raccordo anulare. Queste sono le proiezioni, diciamo, di scenario di piano regolatore generale, che ovviamente è 2.979.000 abitanti, sono gli abitanti virtuali, come si dice, misurati sullo standard minimo di 100 metri cubi ad abitante, però è chiaro che noi abbiamo una proiezione di 107.000 abitanti nel centro storico. Attorno e fuori dal GRA andrà a vivere sostanzialmente la maggior parte della popolazione, con tutte le conseguenze di questo scenario, perché fuori dal raccordo non abbiamo infrastrutture. Adesso lascio a voi un po' le conseguenze di questa situazione che si è ormai determinata. Altro dato, usciamo fuori dal comune, dall'area amministrativa, vediamo che c'è nell'intorno. Pomezia, la popolazione cresce del 34% nel periodo 2003-2010, Zagarolo del 27%, Fiano Romano del 54%, Bracciano del 26%, Fiumicino del 33%, nello stesso periodo Roma cresce solo del 3%. Questo è l'effetto, come dire, tracimazione della città di Roma sui comuni contermini, quelli che vedete sono solo i comuni più emblematici, però testimonia il fatto che c'è una tracimazione della dimensione della popolazione che da Roma si sposta verso questi comuni, e uno dei motivi per cui si sposta è che non si trovano case a un costo accessibile, nonostante si costruiscono tante case, cioè c'è una domanda di residenzialità. Questa conferma di quello che vi dicevo prima, non è che noi non abbiamo bisogno di case, abbiamo bisogno di un certo tipo di case, perché c'è una domanda invece crescente di fabbisogni abitativi che tanto è evidente non viene corrisposta, tanto che le persone sono costrette a mettere una distanza tra il luogo in cui lavorano e il luogo in cui abitano, caricandosi ogni giorno 1 ora e un quarto, 1 ora e 20 di strada, spesso raddoppiandola, quindi sono 2 ore avanti e indietro. Il costo di un'abitazione in questi comuni è del 43, 44, 45% in meno rispetto alla media del comune di Roma. Quindi quello che non fa la politica abitativa o la politica urbanistica di abbassare i costi nel comune di Roma, lo fa la distanza, e quindi le persone si spostano nei comuni contermini. Queste immagini sono un po' più tecniche, ma guardate semplicemente i colori, guardate questa immagine qua, perché un'altra delle cose che noi dobbiamo mettere sul tavolo in questo scenario complessivo che stiamo facendo è che Roma è una città a bassissima densità, è una delle città con la più bassa densità tra le capitali europee, solo Berlino ha una densità più bassa. Quando noi abbiamo scritto nel programma di mandato una città più compatta, riabitare meglio i luoghi che sono già abitati, costruire dove è già costruito, guardavamo un po' queste carte e guardavamo questo dato. Io so che questo è uno degli elementi più caldi nel momento in cui parliamo con le persone che già abitano questi luoghi, che si vedono arrivare nuove cubature o nuove previsioni, però è l'unica strada che noi abbiamo per evitare appunto di contenere il consumo di suolo. Il primo atto che noi abbiamo fatto come amministrazione è quello di aver cancellato i 2.375 ettari di nuove previsioni urbanistiche della giunta Alemanno, in 181 diverse previsioni. Erano aree che erano i cosiddetti ambiti di riserva, dove doveva andare l'alloggio sociale, l'housing sociale, sostanzialmente la nuova edificazione. Noi li abbiamo cancellati perché pensiamo che la domanda di trasformazione, che come vedete anche la domanda abitativa, deve essere collocata all'interno della città che è già costruita. Perché possiamo dire questo? Questa immagine che voi vedete è un rapporto su tutte le sezioni di censimento dell'Istat della quantità di costruito, cioè quant'è la proiezione dell'edificio rispetto al lotto su cui è costruito. Come vedete, la maggior parte sono colori chiari, tranne alcuni punti del centro storico, ovviamente della città compatta, la maggior parte del resto del territorio, qui siamo dentro il raccordo, ha valori molto bassi. Cioè c'è la possibilità, abbiamo suolo da poter utilizzare. Torno un attimo indietro. Quella invece, e lì si vede un po' più chiaro la struttura che ha avuto Roma, è il costruito, mentre questo è semplicemente l'occupazione al suolo dell'edificio, questa è la quantità di cubatura per ognuna di queste sezioni di censimento. Ovviamente i blu sono i valori più alti, i rosso sono i valori intermedi e poi ci sono i valori chiari. Come vedete anche qui, dentro il raccordo anulare, questo è il raccordo, dentro il raccordo anulare è possibile individuare ancora delle parti della città in cui l'operazione di trasformazione può farsi carico di una quantità, diciamo, di un incremento di domanda, diciamo, di trasformazione, non necessariamente residenziale, ma anche non residenziale, produttiva. Questo è il motivo per cui, basta l'immagine successiva, ecco, questi sono alcuni dati che si riferiscono a questa immagine. Vedete, meno una delle norme tecniche per individuare una zona se è edificato oppure no è che la copertura, l'edificio copra meno del 12,5% dell'area. A Roma abbiamo 21.000 ettari che sono in questa condizione, cioè il 54% del territorio di quello che abbiamo studiato in questa immagine ha una copertura meno di un ottavo, meno di un dodicesimo, che è un ottavo, che sono il 12,5% secondo le norme di piano, e al di sotto, diciamo, della zona B. Andiamo avanti. Abbiamo quindi, con granus salis, quello che stiamo facendo, non vuol dire che possiamo compattare la città ovunque e dovunque, vuol dire però che dentro la struttura del raccordo anulare, dove abbiamo più servizi, più metropolitane rispetto all'esterno, non è che quello che abbiamo sappiamo che è insufficiente, però dove abbiamo già una struttura di servizi in qualche modo che può assorbire parte della domanda da ricollocare, ovviamente, parte della domanda, significa che noi possiamo indirizzare parte delle trasformazioni urbanistiche in condizioni già urbanizzate e potendo utilizzare le risorse che si producono con questi interventi proprio per migliorare la città già costruita. Mentre l'altro orientamento che noi vogliamo contrastare prevede che queste domande si collochi sempre più lontano rispetto alla struttura urbana della città, fuori dal raccordo, nell'agro romano, in quelle aree che noi abbiamo cancellato, dove non solo bisogna spendere le risorse per poter urbanizzare quelle aree, vuol dire acqua, rete elettrica, fogne, strade, ma poi vuol dire mantenere quelle aree per sempre, cioè significa costruire un debito, come si dice, un costo nascosto per l'amministrazione comunale. E il contributo che il privato ci dà per trasformare quelle aree viene assorbito, anzi è insufficiente molto spesso, per urbanizzare quelle aree che erano state previste dal piano degli ambiti di riserva della Giunta di Alemanno. Quindi fare questa operazione qui vuol dire assorbire, costruire anche delle risorse che ci possono servire effettivamente per migliorare la città. Questo perché la retorica di questi anni è stato: se noi costruiamo, si costruiscono le risorse per migliorare la città che c'è. Ma in realtà, costruendo a 18 km dal raccordo dal centro o a 11 dal raccordo anulare, per urbanizzare quelle aree non bastano il contributo che viene dato dal privato. Quindi non solo non riqualifichiamo la città che c'è, ma addirittura costituiamo un debito. Ovviamente una delle cose, degli esiti che si realizza è che noi abbiamo nel centro storico il 70% degli spostamenti col trasporto pubblico locale, col TPL, fuori da raccordo è il 7%. Allora esiste una città di serie A e una città di serie B. Noi abbiamo costruito negli ultimi 20 anni una città di serie B perché abbiamo destinato delle persone all'obbligo di prendere la macchina per fare 7 km allo spostamento medio di una famiglia, di una persona che si muove in macchina a Roma. Cioè il 7% di spostamenti sul TPL fuori da raccordo vuol dire confinare in quella zona una popolazione che è obbligata a prendere la macchina. Dentro il centro storico uno può decidere se avere la macchina, non averla, se prendere la macchina o il mezzo pubblico. Fuori da raccordo questa opzione non ce l'abbiamo. E questa è la differenza tra chi vive la città di serie A e vive la città di serie B. Nel centro storico il 70% degli spostamenti. Andiamo avanti.